La scena su cui si svolge la vita e l'avventura intellettuale di Spinoza va ricordata perché è una scena altamente drammatica dell'intera storia europea e in particolare dell'ebraismo in Europa, parte integrante della storia europea. È la vicenda della grande diaspora ebraica dalla Spagna e dal Portogallo. Prima dalla Spagna, poi anche dal Portogallo. Una storia di tragiche espulsioni, appunto dalla terra di Sefarad, così come veniva detta nel loro idioma la penisola iberica. L'ebraismo era profondamente radicato in quelle terre, sia in Spagna che poi in Portogallo, e le lingue, queste lingue spagnolo e portoghese, continuano ad essere parlate anche dall'ebraismo della diaspora, dall'ebraismo successivo. Anche Spinoza ha una cultura umanistica da questo punto di vista, che lo distingue nettamente da una grande personalità della generazione precedente, ben inteso, come Cartesio. Cartesio sembrava avere un grande fastidio nei confronti della letteratura. Niente affatto così per Spinoza. Spinoza era un appassionato di teatro, era un appassionato in particolare di Terenzio. Recitava pure da giovane, aveva pure recitato, aveva partecipato a delle compagnie che mettevano in scena commedie antiche. Quindi una personalità che appartiene inizialmente a un mondo molto colto, molto dotto, anche nelle lettere, anche da un punto di vista si direbbe umanistico, come era quello dell'ebraismo nei Paesi Bassi e in particolare di quello che si era veramente radicato a Amsterdam. Era una comunità vivacissima anche da un punto di vista teologico-filosofico, quella di Amsterdam, e ben prima di Spinoza aveva conosciuto delle correnti e delle personalità, virgolette, eretiche. In particolare bisogna ricordarne una, Uriel de Costa, che certamente per molti aspetti preconizza alcuni elementi del pensiero, in particolare politico, di Spinoza. Aveva un passato marrano, questo Uriel de Costa, proveniva appunto da Sefarad pure lui, però si era, diciamo, riconvertito appunto all'ebraismo e poi era stato scomunicato dalla comunità di Amsterdam. Perché? Perché sostanzialmente sosteneva che il Dio non è l'autore del libro sacro. Il libro sacro, la Bibbia cioè, ha una origine semplicemente soltanto civile, soltanto politica e comunque è opera umana, opera storica umana, non è parola di Dio. Ora tutti sappiamo che questa fondamentale, radicale critica a questo perno della tradizione giudaica e cristiana verrà ripreso alla grande da Spinoza nelle sue opere teologico e politiche, in particolare nel Trattato teologico politico, che è una delle sue grandi opere. Quindi era una comunità non soltanto molto forte, quella di Amsterdam, non soltanto in rapporto con tutte le altre comunità dell'ebraismo europeo, non soltanto caratterizzata anche da questa sua profonda cultura, come dire, umanistica, ma anche percorsa da correnti ereticali radicali. Questo va detto e va ricordato perché non si creda che Spinoza sia uscito dal nulla. Anche i maestri di Spinoza erano maestri profondamente eretici, cioè Spinoza assorbe una cultura eretica non soltanto all'interno della stessa comunità ebraica dei Paesi Bassi e di Amsterdam, ma anche dai suoi maestri non ebrei, in particolare da uno che è il suo maestro fondamentale, Van den Enden, da cui impara il latino, da cui impara a scrivere in latino, da cui impara la lettura dei classici, virgolette, pagani, e un elemento che conterà molto poi anche rispetto alla sua rottura nei confronti della comunità ebraica. Quindi il giovane Spinoza viene fuori da questo ambiente. Da un lato, certo, lavora e studia anche all'interno delle scuole ortodosse della comunità. Impara l'ebraico, che non era cosa che naturalmente gli intellettuali europei di quel tempo frequentavano granché. Quindi conosce l'ebraico, studia all'interno della comunità ebraica secondo un percorso tradizionale, ortodosso, anche se sembra non compierlo. Ma poi, appunto, subisce potentemente, certamente, l'influenza e delle correnti ereticali all'interno della comunità ebraica e di queste tendenze repubblicane radicali, ben presenti nei Paesi Bassi, ma che si esprimevano nel modo più netto, più rivoluzionario, proprio nel suo maestro, Van den Enden. Questo è l'ambiente in cui matura Spinoza. Quindi non nasce dal nulla, non è un genio autonomo, è l'espressione più radicale e rivoluzionaria di questa realtà, così complessa e così anche affascinante. Insomma, nel 1656 la scomunica, la comunità ebraica caccia questa sua giovane promessa, perché certamente già allora lo studioso, l'erudito Spinoza, giovane Spinoza, brillava all'interno della comunità per la sua intelligenza e per la sua preparazione. Viene cacciato, viene scomunicato. E viene scomunicato con una forza, una veemenza che fanno pensare, perché non abbiamo documenti precedenti da parte di Spinoza, atti clamorosi che giustifichino una condanna di tale violenza. Certo, Spinoza deve avere espresso nel modo più violento, tra virgolette, all'interno della comunità o con qualcuno dei suoi membri più autorevoli, queste idee che andava maturando anche sulla scorta di quelle letture, di quegli insegnamenti che ho ricordato. Comunque è una condanna di una violenza che non ha pari. Su decreto degli angeli e su ordine dei santi noi scomunichiamo, espelliamo, malediciamo e danniamo Baruch de Spinoza, che egli sia maledetto, che sia maledetto il giorno e maledetto di notte, maledetto quando si sdraia e maledetto quando si alza, maledetto quando esce e maledetto quando rientra. Il Signore cancelli il suo nome da sotto il cielo. Così si conclude la vicenda di Spinoza all'interno della comunità. Non abbiamo testimonianze di reazioni particolari di Baruch, nessuna testimonianza, il che significa ovviamente che Spinoza accoglie questa decisione con grande serenità. L'ambiente politico-civile olandese non era tale per cui la scomunica della comunità proibiva, poi rendeva impossibile, come in altre situazioni, in altri ambienti, anche a Venezia, rendeva pressoché impossibile poi la vita civile. Non c'erano ghetti ad Amsterdam, sì, gli ebrei vivevano in un quartiere, ma non era un ghetto come quello di Venezia o come in altre situazioni. Quindi sembra che Spinoza accolga con grande serenità d'animo quella che poi verrà esaltata nelle sue opere, nelle sue grandi opere successive, questa decisione, e inizia la sua vita da studioso, da scienziato, da matematico, da filosofo, assolutamente laica, fuori da ogni vincolo e da ogni obbligo di carattere religioso. Vorrei pensare, insomma, che questa decisione della sua comunità, della comunità ebraica, venga presa da Baruch come una sorta di liberazione. È stato detto che la parola di Spinoza è come quella che avrebbe la realtà stessa se parlasse di sé, Se si legge la prima parola dell'Etica, di quest'opera che venne pubblicata immediatamente postuma dagli amici di Spinoza, noi veramente abbiamo questa impressione, no? Come se Spinoza si collocasse immediatamente, intuisse e si collocasse immediatamente nel cuore della verità, come si partisse dall'intuizione della verità, no? Proprio si partisse, per dirla alla Parmenide, dal centro, dal cuore che non trema della verità, e da lì tutto derivasse. Dio, sostanza, Dio, usa questa parola piena di storia, di tradizione. In realtà, come vedremo, questa parola potrebbe essere immediatamente tradotta con essere o natura. Dio, la sostanza. La sostanza infinita, composta di infiniti attributi, ognuno in sé infinito. Questa è l'intuizione dell'essere o della sostanza o della natura, che dice Dio. Dio ha questo significato, essere o natura, infinita. Cosa significa infinita? Incondizionata, causa sui, perfettamente causa sui. Nessuna causa la spiega. Da nessuna causa deriva, è. L'infinità è tale perché è composta di infiniti attributi. Questi attributi in se stessi, ognuno di questi attributi è infinito. Ma noi uomini, la nostra ragione concepisce in modo assolutamente chiaro due di questi attributi, entrambi infiniti, l'estensione e il pensiero. Infinito il pensiero, infinita l'estensione. Entrambi attributi infiniti della sostanza, essere, natura, Dio. Spinoza inizia come studioso di Cartesio, la sua prima opera è dedicata appunto allo studio di Cartesio, ai principi della filosofia cartesiana, e questa sua derivazione da Cartesio non viene mai messa in discussione. Ma non può essere l'inizio per Spinoza l'ego cogito, no? Il cogito è concepibile soltanto nella sua infinità come attributo dell'essere infinito. La res cogitas è parte. Come faccio a partire dalla parte? Devo partire dall'essere, dalla totalità dell'essere, natura, Dio. Res cogitans è attributo alla pari della res extensa. Le due res, le due sostanze cartesiane, sono entrambe ricondotte alla unità somma dell'essere, Dio, natura. Questa è la straordinario incipit dell'Etica. Ordine geometrico dimostrata, tutto deve derivare da questo principio, tutto deve svilupparsi, more geometrico, con metodo scientifico, con metodo geometrico matematico, da questo principio, cioè dal principio della sostanza Dio che agisce incondizionatamente. Causa sui, cosa significa? Ripeto, causa sui significa che appunto essere causa sui, essere causa di sé, significa che nessun'altra causa determina la mia esistenza, che la mia essenza è costituita dal mio esistere, nessuno mi fa esistere. La mia essenza non dipende da altro, la mia esistenza non ha causa fuori di me. Quindi Dio, natura, essere, agisce incondizionatamente, cioè per sola necessità della sua natura. Per sola necessità della sua natura, cioè, attenzione, liberamente. Qui si capisce subito l'idea spinoziana di libertà, su cui dovremmo poi tornare, perché quando è che io sono libero? Quando è che noi ci riteniamo liberi? Noi ci riteniamo liberi quando non siamo condizionati da altro. Nessuna parte dell'essere può essere ritenuta libera, perché nessuna parte dell'essere è incondizionata. Solo la sostanza è incondizionata, ma nessuna parte della sostanza è incondizionata. Quindi la libertà, la nostra idea di libertà, che è l'idea di incondizionatezza, anche per ognuno di noi, no? Noi ci sentiamo liberi quando non ci sentiamo condizionati da altro. Ma nessuna parte può essere non condizionata da un'altra parte, solo la causa sui lo è. Perché? Perché causa di sé e agisce incondizionatamente. Ma questo cosa vuol dire? Che agisce necessariamente. Vuol dire che cosa? Vuol dire che c'è una perfetta identità in Spinoza tra necessità e libertà. E se ragioniamo, non possiamo che dare ragione a Spinoza, perché appunto la nostra idea di libertà significa incondizionatezza. Ma se io agisco incondizionatamente, cioè agisco soltanto per la mia natura, vuol dire che agisco necessariamente per la mia natura, cioè la coincidenza di libertà e necessità, che è un perno del pensiero spinoziano, che si proietta su tutta la sua opera, ma parte da qui. La libertà della sostanza equivale alla sua necessità. La libertà della sostanza è il suo agire incondizionato, il che vuol dire che è un agire necessitato dalla sua stessa natura. Che la sua stessa natura non è che, per dirla sempre con Spinoza, actuositas, necessariamente la sua natura fa. È puro atto, actuositas. Si determina agendo secondo necessità, e cioè in perfetta libertà, incondizionatamente. Questa causa sui che agisce incondizionatamente è la causa, attenzione, immanente di ogni ente e di ogni disposizione dell'ente. Non è una causa transiens, dice Spinoza, cioè non è una causa che agisce nelle cose attraversandole in qualche modo. È causa sì delle cose, ma non causa nel senso che crei le cose come fuori di sé. La nostra esperienza è di causa, no? Io sono causa di qualcosa, la produco fuori di me. Causa transiens. No, in quanto sono, faccio, agisco. Cioè causa immanens, non transiens. Non la causa come le cause umane, come quando un ente parte e causa di un altro ente che è appunto una causa che lo produce fuori di sé. Produco questo libro, produco questo oggetto. No, non è così che produce, non è così che è agente la causa sui. La causa sui, in quanto è, agisce. In quanto è questo mondo, è questa disposizione delle cose. È questo mondo, è questa realtà. Quindi questa realtà, essendo ciò che deve essere, essendo ciò che deve essere, essendo manifestazione immediata della causa sui, Dio natura essere, è perfectio, è perfezione. Non potrebbe essere diversamente da come è. Non ha alcun senso, come opinano gli uomini, no? Che opinano che questa realtà potrebbe essere diversa da quella che è, eccetera, eccetera. No, non ha alcun senso. Questa realtà è causata, ma causata immanentemente, dalla causa sui, dalla prima sostanza, dalla sostanza, di cui pensiero ed estensione sono infiniti attributi. E questa idea è un'idea sconvolgente, no? È chiaro che questa idea, condotta filosoficamente e geometricamente fino ai termini in cui la conduce Spinoza, rompe drammaticamente con tutta la tradizione teologica, ma anche filosofica, giudaico-cristiana. È la fine, tra virgolette, del Dio creatore, del Dio che produce da sé un mondo che è fuori di lui, no? E che quindi, essendo fuori di lui, è in qualche modo ha a che fare con un Dio che è causa transiens e quindi può essere perfetto o imperfetto. No, il mondo, essendo la realtà mondana, essendo in Dio, perfecta actuositas, è perfectio. La realtà è perfectio, dice Spinoza letteralmente. Sono sinonimi, realtà e perfezione, sono sinonimi. Lo dice così drasticamente e così consapevolmente di colpire al cuore questa tradizione teologico-filosofica, che aggiunge: delirano quelli che pensano che Dio abbia come fine il bene. Che senso ha porre a Dio un fine? Se Dio avesse un fine, non sarebbe perfetto. Quindi, che senso ha dire che Dio vuole il bene? Non ha alcun senso. La sua actuositas nega ogni teleologia. È la critica radicale di ogni idea che la realtà, Dio, la realtà, qualsiasi ente, abbia o possa avere un fine fuori di sé da perseguire. Se la sostanza a causa sua avesse un fine, non sarebbe perfetta. Sarebbe perfetto quel fine che diventa un fine poi irraggiungibile. Questa è un'idea che ritorna in tanti altri pensatori successivi, ma che a guardar bene ha la sua vera fonte in una grande tradizione, virgolette, maledetta, anche del nostro pensiero umanistico rinascimentale. La critica all'idea teleologica, ad ogni idea teleologica, ad ogni teleologismo applicato alla realtà, è la nostra soggettività, è la nostra individualità che ci fa trasferire nella realtà, nella perfezione della realtà, queste idee finalistiche. Siccome noi, appunto, anelliamo dei fini perché ci sentiamo imperfetti, parti imperfette, siccome noi abbiamo, appunto, elaboriamo costantemente queste idee di finalità, le trasferiamo alla realtà tutta universale, le trasferiamo alla sostanza causa sui, le trasferiamo nella nostra immagine di Dio. Antropomorfismo. Ogni idea teleologica è contaminata di questi vizi antropomorfici che vengono respinti drasticamente da Spinoza. Ma questa critica ad ogni idea teleologica applicata alla natura, essere Dio, è propria di grandi tradizioni del pensiero umanistico rinascimentale, anche e soprattutto italiano. Basti pensare a Machiavelli, prima di Machiavelli all'Alberti, basti pensare a certe pagine di Lorenzo Valla e poi al nostro grandissimo Giordano Bruno. Dio non ha alcun modello, la natura, Dio, l'essere, non ha alcun modello da cui tendere, da seguire. Realtà, perfectio, non vi è un modello da seguire, non vi è un fine da perseguire. Nemmeno quello di bene, nemmeno quel fine di bene. Dire che Dio persegue un fine è una grande idea della tradizione giudaico-cristiana, no? Dio persegue un fine, Dio ha un fine. Dio vuole raggiungere un bene per l'uomo che oggi e per il creato in genere, di cui oggi non è dato godere, la beatitudo, eccetera, eccetera, è un fine. E per Spinoza, appunto, dall'alto del suo sguardo che intende quasi coincidere con quello della stessa realtà, come dicevo all'inizio, e per Spinoza tutto ciò non è ragionare. Non è avere idee chiare e distinte, ma come puoi pensare che la natura, l'essere Dio, persegua un fine che ancora non ha in sé, che non è immanentemente se stesso? Questo non è ragionare, non è avere idee chiare e distinte, è essere affetto da, lo vedremo, passioni. E in questo senso la passione più grande è proprio quella di voler riflettere sulla realtà quelle che sono le tue imperfezioni. Soffri la tua imperfezione perché tendi ad un fine che oggi non riesci ad avere, ad ottenere, a realizzare. Soffri di questa tua imperfezione e l'attribuisci alla realtà, addirittura a Dio. La proietti su Dio, la tua imperfezione, la tua miseria. Repulsione totale da parte di Spinoza, no? Questo è proibito, non è dato a pensare, no? È una passione, è una tua passione. non è l'agire di cui pure sei capace tu uomo, perché tu sei capace di essere in qualche modo immagine dell'actuositas, della sostanza causa sui. Non potrai mai essere uguale a Dio, ma puoi essere immagine dell'actuositas causa sui, non certo quando appunto elabori queste idee confuse, indistinte, antropomorfiche, teleologiche, che denotano soltanto la tua povertà, la tua miseria, il tuo essere servo degli affetti e delle passioni. Gli attributi sono infiniti, ma noi ne vediamo con assoluta distinzione e chiarezza due: l'estensione e il pensiero. L'estensione e il pensiero, che sono uniti, attenzione, uniti, nessun dualismo, ma neanche nessun monismo indistinto. Non è che pensiero ed estensione scompaiano nell'infinità della sostanza, sono nell'infinità della sostanza. La sostanza di cui non possiamo non pensare l'esistenza, essere, natura, realtà, perfezio. In questa unità è un'unità concreta, per così dire, perché è formata di mente, pensiero e estensione. Questa unità concreta della sostanza è alla base dell'ordine in cui avvengono di volta in volta, per ogni caso, le connessioni tra pensieri e cose, cioè la connessione tra pensiero e cosa, che è alla base di ogni scienza, perché la scienza in che cosa consiste? Consiste nell'elaborare un discorso, un logos, un pensiero che corrisponda a come le cose sono. Quando un discorso è vero, che cosa intendiamo? È vero perché diciamo la cosa come la cosa è. Ma qual è il principio che ci consente di dire che esiste questa connessione tra cose e idee? Da che cosa può derivare questa connessione tra cose e idee? Se parto semplicemente dall'ego cogito, la connessione con le cose non sarà mai garantita, non sarà mai fondata, se parto con l'ego cogito. Se parto con la sostanza di cui abbiamo parlato, allora è fondata. Perché ogni connessione che io opero tra le mie idee e le cose è, come dire, a priori garantita dall'unità di res cogitans e res extensa nella sostanza Dio, natura, essere. Questo è il tema chiave di Spinoza. Questo è il tema chiave. Quindi la condizione a priori perché possa esservi un discorso scientifico, cioè un discorso che dice le cose per come le cose sono, stanno, è l'unità. Questo è il presupposto, l'intuizione da cui non posso non partire. Perché soltanto questa intuizione della sostanza come unità di res cogitans e res extensa permette ogni volta che idee e cose si connettano. Connexio idearum et rerum. Quindi la mente umana partecipa all'attributo divino, di conseguenza va considerata parte dell'infinito intelletto di Dio. Parte dell'infinito intelletto di Dio. Quando io penso, quando io definisco una connessione tra le mie idee e le cose, io non svolgo semplicemente un'attività, come dire, privata, tra virgolette, individuale, ma io mi riconosco parte dell'infinito intelletto di Dio, perché la res cogitans è attributo fondamentale di Dio. E pensando in questo modo, cioè facendo sì che il mio pensiero si connetta, che l'ordine delle mie idee si connetta davvero, mostri davvero una propria connessione all'ordine delle cose, io quando faccio questo, quando opero così, quando agisco così, mi riconosco parte dell'infinito intelletto di Dio. Facciamo un altro passo. Nessun dualismo, come non vi è dualismo tra idee e cose, tra res cogitans e res extensa, non vi può essere alcun dualismo tra che cosa? Ma tra mente e corpo. Guai ai detrattori del corpo. Come Dio è infinito pensiero, Dio è infinita estensione. L'estensione è Dio. Dio è estensione, dice Spinoza, perché è natura, perché è essere. Quindi qualsiasi pensiero, diciamo così, che indebolisca il corpo, credendo così di esaltare e favorire la mente, qualsiasi, diciamo, spiritualismo, offende la sostanza divina, perché offende quella parte di Dio, quell'attributo, anzi, di Dio, che è estensione. Quindi come esalto la mente, dicevamo prima, così devo esaltare il corpo. Il corpo ha altrettanto valore della mente. Nessun dualismo, nessun spiritualismo e nessun materialismo. Cioè esaltare l'estensione contro lo spirito, esaltare lo spirito contro l'estensione, è lo stesso identico errore, sono due facce della stessa medaglia. Sono due modi di pensare in modo indistinto e confuso. Pensare chiaramente è pensare la sostanza come estensione e come pensiero. E quindi operare sempre connettendo l'ordine delle idee e l'ordine delle cose e pensare sempre sapendo l'unità fondamentale di corpo e mente, indisgiungibili corpo e mente. Ma se noi ragioniamo così, la nostra una conseguenza che dobbiamo trarre è una conseguenza che apparentemente suona drammatica per l'esserci umano, per il nostro esserci. Perché? Perché se la mente, attenzione, se la mente, per tutti i motivi che abbiamo detto, ci appare indisgiungibile dal corpo, non possiamo assolutamente né aspirare né pensare ad una pura libertà della mente, perché se la mente è sempre connessa al corpo, sarà sempre condizionata anche dal corpo e da tutti gli agenti che influiscono e condizionano il corpo. Allora, sia la mente che il corpo in noi sono necessariamente condizionati. Sono limitati, sono condizionati. Non possono certamente aspirare a quella libertà che è la libertà della causa sua e che coincide perfettamente con la necessità. La mente è determinata a volere, dice, è determinata a volere, è sempre determinata a volere da una causa. Da una causa che al pari sarà sempre determinata da un'altra e così all'infinito. Quindi la mente è sempre determinata, non si può mai aspirare o pensare ad una perfetta libertà della mente, come pensano spesso gli uomini non ragionando con chiarezza, no? Che pensiamo che sì, il corpo magari è condizionato, ma la nostra mente, attenzione, no. Anche la nostra mente ragiona sempre perché ha a che fare con degli oggetti. Noi ragioniamo in funzione di ordo rerum e quindi in riferimento a cose, a oggetti, a loro volta condizionati. Quindi in questo ambito del nostro pensiero e del nostro corpo noi ci muoviamo necessariamente in un campo di condizionatezze, dove c'è impossibile porre la libertà nel libero arbitrio. Vedremo in che senso potremmo parlare anche per noi di libertà, ma non può essere certo un libero arbitrio, perché sia la mente è sempre in relazione alle cose, sia è sempre in relazione al corpo. E quindi non può mai essere libero arbitrio quello che ci muove, quello che ci spinge. Vedremo in che senso si può comunque parlare di libertà, ma non certo la libertà di cui disponiamo va confusa con il libero arbitrio. È talmente radicale Spinoza in questo che in una lettera alla domanda «Ma insomma, noi facciamo esperienza della nostra libertà, no? Come fai tu, Spinoza, a negare che ora se voglio leggo e se non voglio non leggo? Non è libero arbitrio questo, se voglio scrivo e se non voglio non scrivo». E lui gli risponde radicalmente «Nego di poter pensare con una potenza assoluta del pensiero», cioè nego di poter pensare in modo assolutamente chiaro, indiscutibile, indubitabile, che io voglia o non voglia scrivere. Come faccio a, con una potenza assoluta del pensiero, in modo assolutamente indubitabile, ad affermare che questo mio atto ora di scrivere è incondizionato? Come faccio a pensarlo con una potenza assoluta di pensiero? Se scrivo è perché voglio raggiungere qualcosa scrivendo, quindi sono condizionato dal fine che mi riprometto di conseguire. E poi come faccio a essere certo che non vi sono delle cause e magari una catena infinita di cause che mi ha spinto ora a scrivere, a, virgolette, voler scrivere? Come faccio a pensarlo con una potenza assoluta del pensiero? Non posso pensarlo con una potenza assoluta del pensiero. Quindi è per modo di dire, cioè che cosa poi noi uomini intendiamo in effetti quando diciamo che siamo liberi? Noi non intendiamo altro che questo. Diciamo che siamo liberi perché? Ma perché non conosciamo le cause del nostro agire fino in fondo. Non conosciamo che cosa nella nostra costituzione corporea, nel nostro essere res cogitans, res extensa, possa averci condotto a questo atto, a questo gesto. Ci diciamo liberi perché ignoriamo le cause del nostro agire o le conosciamo soltanto pressappoco. E quindi questa idea di una libertà come libero arbitrio deriva dall'ignoranza di quella formidabile connessione tra ordo rerum e ordo idearum che deriva dall'idea di sostanza da cui siamo partiti. Questo discorso che riguarda la negazione di ogni libero arbitrio, di ogni fantasia di libero arbitrio, potrebbe far pensare ad una conclusione, come dire, pessimistica, no? quasi schopenhaueriana del discorso di Spinoza. Invece è vero l'opposto, no? Disincanta, non delude, ma disincanta questa visione spinoziana, no? Invita proprio a ragionare secondo quella misura che prima si ricordava, la misura della potenza assoluta del pensiero, che non si ferma e non si arresta di fronte a nessuna conclusione, a nessuna deduzione. Allora, bandita questa fantasia di un generico libero arbitrio, mostrato come non è così che si persegue e si rende onore in qualche modo, no? Alla potenza assoluta di cui il nostro pensiero è capace, come si svolge ancora il discorso di Spinoza? Non dimentichiamo che la sua grande opera si intitola Etica, quindi c'è una parte appunto che riguarda la sostanza, una parte che riguarda la mente, ma poi affronta anche i problemi degli affetti, delle passioni, e di come l'uomo possa confrontarsi con i suoi affetti e le sue passioni. Ma anche qui l'approccio è sempre di estremo, come dire, realismo, no? Unità di res cogitans e res extensa, unità di cose, ordo rerum e ordo idearum, unità di mente e di corpo, visione disincantata, realistica, realtà, perfezio, di quello che è l'uomo. E l'uomo, il nostro esserci, come ogni ente, è caratterizzato dal suo volere perseverare, dal suo perseverare ad essere. Questo caratterizza ogni ente all'interno della unità della sostanza. Vuole essere. Anche questo ad immagine della sostanza, no? Perché la stessa potenza infinita di Dio, in qualche modo, esige che ogni ente voglia essere. Che cosa caratterizza, tra virgolette, la causa sui, no? La coincidenza tra essenza ed esistenza. L'esistere è la sua stessa essenza, actuositas. Ma così ogni ente è immagine di questa causa sui, perché ogni ente noi vediamo, idea chiara e distinta, che vuole essere, che il suo conatus, il suo sforzo, lo sforzo che manifesta continuamente, consiste nel continuare ad essere. È l'essenza di ogni cosa questa, dice Spinoza, l'essenza di ogni cosa. E ogni ente è tanto, e usa questa parola, molto bella vorrei dire, no? E ogni ente è tanto più lieto quanto più manifesta potenza di essere. Tanto più siamo lieti, tanto più manifestiamo letizia, quanto più siamo potenti. Ma potenti in che senso? Potenti perché siamo prepotenti nei confronti degli altri? Perché no, lo vedremo. No, potenti perché constatiamo la nostra capacità di perseverare ad essere. Quest'idea che l'ente è conatus, che l'ente è volontà di essere, che vuole perseverare ad essere e che questo è immagine della potenza infinita di Dio, è un'idea profondamente bruniana. Questo conatus che ci caratterizza è contraddetto nella nostra stessa natura, viene combattuto nella nostra stessa natura, e la nostra natura da questo punto di vista è doppia. Perché da un lato certamente noi concepiamo letizia e il nostro essere lieti come poter essere, potenza di essere. Ma dall'altra parte noi siamo dominati da affetti e da passioni che rendono impossibile l'espressione di questa potenza, che la limitano continuamente e che limitandola continuamente ci fanno tristi. Perché laddove noi non riusciamo ad esprimere pienamente questa potenza di essere, diventiamo tristi, perdiamo letizia e acquistiamo tristezza, tristizia. Il proprio utile, il nostro utile, ciò che è utile a noi, ciò che è utile a manifestare questa potenza di essere, consisterebbe in che cosa? Consisterebbe nel seguire la ragione, consisterebbe nell'agire secondo quella potenza dell'intelletto che prima richiamavamo. Questo sarebbe il sommo utile per noi, no? Questo potrebbe renderci lieti. Questo sentirci, come dire, sempre in accordo tra all'interno delle nostre idee, nel contesto delle nostre idee, e queste in accordo con l'ordine delle cose. Ma questa letizia, ripeto, è costantemente contraddetta da affetti, da passioni, che la limitano, che la rendono sempre precaria, che sembra non riusciamo mai a conquistarla saldamente questa condizione di virtù, usa anche questa parola spesso Spinoza, no? Virtus. La virtus in che cosa consiste? Ma consiste precisamente nell'essere capaci di affermare, di manifestare quel conatus di cui prima si parlava. Ma quel conatus è costantemente contraddetto, viene costantemente contraddetto dagli affetti a cui è dedicata tutta una parte dell'etica. il De affectibus o le passioni. Perché quella connessione tra res cogitans e res extensa, che è perfetta nella sostanza, non è perfetta nelle singole parti in cui poi la sostanza res cogitans e la sostanza res extensa si suddividono, si moltiplicano. Non può essere perfetta. Perché? Ma perché le parti sono condizionate, sono determinate e condizionate. Sono causa e a loro volta sono causate da altre cause, così all'infinito. E quindi come dobbiamo agire, come dobbiamo tentare di comportarci in questa situazione? Anzitutto dobbiamo non pensare di poter combattere le passioni, combattere gli affetti, eliminandoli. Perché l'eliminazione di passioni e di affetti condurrebbe ad una situazione di tristezza ancora più profonda e più cupa. Noi dobbiamo tentare di, giocare gli affetti e le passioni in modo tale, no, da trasformarle anche in fattori che promuovono il nostro utile, il nostro bene. Ciò che va immediatamente scartato è pensare che noi possiamo vincere passioni d'affetto diventando puri spiriti. Questa è un'idea completamente sbagliata, erronea, confusa, perché tradisce la stessa idea di sostanza, come abbiamo già visto. Quindi dobbiamo sì riconoscere che affetti e passioni rendono estremamente difficile quell'ordine delle idee e quella conoscenza dell'ordine delle idee che condurrebbe a letizia, ma nello stesso tempo non possiamo appunto semplicemente maledirle e semplicemente eliminarle. Dobbiamo cioè muovere da quello che è il nostro utile, svolgere quello che è la nostra tendenza, il nostro conatus volto al nostro utile, perseverare nell'essere, il nostro sommo utile. Dobbiamo giocare su quello, dobbiamo far leva su quello. Sì, perseguire il tuo utile, uomo, va bene. Non è male perseguire il tuo utile, ma ragiona distintamente. Guarda un po' che cos'è veramente il tuo utile ultimo. Qual è il tuo utile sommo, uomo? Qual è il tuo sommo utile? Il tuo sommo utile, prova a ragionare, è che tutte le menti e tutti i corpi si compongano come una unità sola, come un pensiero ed un corpo, che tutti così comprendano che questo è il modo di conservare se stessi più felicemente. Non è forse così? Pensaci, uomo. Non è forse così? Va bene che tu persegui il tuo utile, ma il tuo sommo utile non sarebbe proprio questo? Essere uno con tutte le altre menti e tutti gli altri corpi, in modo che tra di loro non vi sia più contraddizione, non vi sia più contrasto, non vi sia più lotta, in modo che tutti si sostengano vicendevolmente, vera pietà? Non sarebbe questo il tuo utile sommo? Bene, persegui il tuo utile, ma ragiona chiaramente, vedi qual è. Quindi nessuna maledizione dell'utile, nessun discorso che dice cancella il tuo utile, supera te stesso, annulla ogni egoismo. No, ragiona su ciò che è veramente il tuo utile, e il tuo utile sommo è questo. Vai ancora più in là. Quando è che tutti potremmo essere un solo corpo e una sola mente? Quando tutti conoscessimo Dio, e cioè conoscessimo l'unità in Dio di res cogitans e res extensa, e di ogni parte del pensiero del corpo, e di ogni pensiero di ogni corpo, tutti parte degli infiniti attributi della sostanza Dio, natura, essere, quando noi riconoscessimo e conoscessimo questa suprema unità, allora, quando noi conoscessimo Dio, quale contraddizione potrebbe esservi tra di noi? Allora, lì bisogna che tu veda il tuo sommo utile. Il tuo sommo utile è la conoscenza di Dio. Il tuo sommo utile è la conoscenza della sostanza Dio nei termini in cui, appunto, te l'ho spiegata. La conoscenza di Dio compie il compimento del tuo conatus, è il compimento del tuo perseguire il proprio utile. Così lo puoi compiere, non lo neghi, non lo elimini, lo compi. Non tristemente abbandoni i tuoi affetti e le tue passioni, ma sviluppi la parte calda, la parte buona del tuo affetto e della tua passione. Quella che ti fa riconoscere in unità con gli altri esseri, quella che ti fa riconoscere parte dell'infinito intelletto divino e dell'infinita estensione divina, che fa riconoscere il tuo intelletto e il tuo corpo come parti di Dio, parti degli attributi infiniti di Dio. Questo è l'affetto caldo, questa è la passione buona che ti rende lieto. E che quindi, rendendoti lieto, fa il tuo utile, perché tu vuoi essere lieto, vuoi essere felice, e vuoi essere lieto e felice in terra, non come premio poi, in terra vuoi essere lieto e felice. Per essere lieto e felice in terra devi conoscere Dio, in terra. Questa conoscenza che rende lieti e felici, e che non comporta di per sé alcuna negazione appunto della passione, ma svolge la passione secondo la sua corrente più calda, felicitas, voluptas, letizia, ma soltanto così puoi ottenerla, soltanto così puoi ottenerla. Tutto il resto, anche le virtù che ti predicano, attenzione, sono tristi, ti dicono di essere umile, ma l'umiltà si deve accompagnare per forza a tristizia. Tutte le virtù che ti insegnano sono virtù che comportano poi alla fine tristizia, perché virtù vuol dire, virtù è tale quando manifesta fino in fondo la potenza assoluta del mio pensiero, allora è virtù. Ma se sono umile, come faccio a dire che manifesto la potenza assoluta del mio pensiero? L'umiltà nega questo. Certo, possono essere delle virtù utili civilmente, certo. Molto meglio essere umili che superbi. Molto meglio essere onesti che disonesti, eccetera, eccetera. Certo, ma quando io avverto queste virtù come qualcosa che indebolisce la mia passione, come qualcosa che non soddisfa fino in fondo la mia ricerca di voluptas, e queste virtù non possono rappresentare il mio fine. E quindi non possono esprimere quel grado e quella misura di libertà che pure mi è concessa. Avevamo detto, libertà non va assolutamente confusa con libero arbitrio, ma ora possiamo recuperare in che senso si può parlare di libertà. Di libertà si può parlare nella misura in cui io liberamente assecondo e acconsento alla conoscenza necessaria di Dio. E quindi manifesto nel mio esserci e nel mio intelletto quella connessione di libertà e necessità che era propria della sostanza. Dice, ma se riconosco il necessario, come faccio a dirmi libero? Beh, forse che non dico di sì liberamente alla dimostrazione del teorema di Pitagora, non acconsento liberamente, non dico sì, è vero, e non lo dico liberamente, e non acconsento liberamente al necessario. Così bisogna fare. La libertà è tale quando dice di sì al necessario. Allora, quando dico di sì a quell'idea di sostanza da cui siamo partiti, e riconosco che dicendo di sì a quell'idea di sostanza, nello stesso tempo dico di sì a quell'idea di una comunione di tutte le menti, di tutti i corpi, che è condizione del mio stesso essere felice, quando acconsento così al necessario, allora mi sento libero e sono felice e sono lieto e sono davvero a immagine dell'infinita potenza di Dio. Questa è la libertà dagli affetti e dalle passioni che indeboliscono, che rendono tristi, ma non la libertà in generale dagli affetti e dalle passioni. Perché questo metodo ha dato piena soddisfazione alla mia ricerca di libertà e di letizia. È il compimento di questa ricerca. La nostra passione dominante è non patire, no? E quindi la virtus è appunto ciò che riesce alla potenza di sviluppare da questa nostra passione buona, cioè il voler essere felici in terra, a sviluppare da questa nostra passione buona l'idea che per compiersi, per realizzarsi, occorre appunto conoscere la sostanza causa sui e da lì, more geometrico, dedurre tutto quello che siamo andati dicendo. Quindi trasformare, vorrei dire proprio così, trasformare la passione in azione, trasformare il patire in agire. Come agisce tutto questo formidabile discorso, no? Come agisce sulla politica, sull'idea di politica, perché Spinoza è un repubblicano, un convinto repubblicano, come lo era Machiavelli, come era il suo maestro Van den Enden, e anche da questo punto di vista, appunto, fortemente contrastato anche dalla maggioranza della comunità laica e della comunità scientifica e politica olandese. E non soltanto perché nel suo grande testo, il Trattato Teologico Politico, appunto, contesta e rovescia l'intera tradizione esegetica giudaico-cristiana. No? La religione ha un significato meramente civile, il profetismo, Mosè non è assolutamente un inviato di Dio, eccetera, eccetera, il testo sacro non è parola di Dio, è un'esegesi che radicalmente sconvolge tutta la tradizione esegetica, filosofica e teologica giudaico-cristiana. Ma non è soltanto per questo che è così fieramente contrastato, no? È così anche minacciato sotto certi aspetti all'interno di questa stessa comunità olandese che è politicamente e culturalmente così aperta, anche proprio per le sue stesse idee politiche. Perché? Se uno Stato si regge, e magari si regge anche bene, semplicemente perché funziona il suo sistema punitivo, cioè, se uno Stato funziona e magari appare anche funzionare bene, perché il suo sistema è così efficace da tenerci, come dire, tra virgolette, buoni, malgrado che le nostre passioni, i nostri affetti tendessero per ignoranza a chissà quali forme di delinquere, quello Stato, per quanto funzioni bene, è una città di schiavi. Perché laddove si segue la legge per paura della punizione, siamo in una città degli schiavi. Schiavi delle passioni e degli affetti, che sono tenuti a freno soltanto da un potere estraneo. identica situazione in una città degli schiavi se al posto delle punizioni mettiamo i premi. Se noi obbediamo alla legge soltanto perché ci aspettiamo di essere premiati, siamo degli schiavi esattamente come coloro che obbediscono alla legge perché temono la punizione. Quindi ogni Stato che si regga su un sistema premiale o su un sistema poliziesco punitivo è uno Stato che non riflette in alcun modo, che non rispecchia in alcun modo l'idea spinoziana. Quell'idea che si regola su quel fine, cioè la comunità autentica di tutti i corpi e di tutte le menti nella conoscenza di Dio. Alla luce di questa idea fondamentale, qual è la posizione politica, qual è la filosofia del diritto o la filosofia dello Stato di Spinoza? Beh, anzitutto, nessuno Stato può essere legittimo nella misura in cui reprime il mio conatus fondamentale, che è quello di esprimere la mia virtù perseverando ad essere. Qualsiasi Stato, qualsiasi organizzazione politica civile che si organizzi nel senso di reprimere o di contenere o di frenare o di riguardare come un male questo mio conatus, alla letizia, alla voluptas, eccetera, è uno Stato illegittimo. Perché illegittimo? Perché contrasta la mia natura, perché contrasta la natura umana, perché è contrario alla natura umana. Quindi qualsiasi Stato di tipo autoritario, qualsiasi potenza che si stabilisca come una potenza esteriore, esterna, un dominio esterno rispetto alla mia, ripeto prima, passione dominante, quella buona, voler essere lieto, felice e perseguire questo fine, è uno Stato illegittimo da un punto di vista naturale, perché contrasta la mia natura. Quindi lo Stato deve essere organizzato in modo tale da consentire l'espressione piena del mio conatus, alla letizia, alla voluptas. Deve essere organizzato secondo questo fine e deve educarmi a questo fine, educandomi via via al riconoscimento che proprio per compiere questo mio fine, per compiere questo fine che mi detta la mia stessa natura, debbo muovermi nei confronti di ogni altro, di tutti gli altri miei simili, esattamente come voglio, vorrei, esigo, esigerei che quell'altro si comportasse nei miei confronti. Cioè uno Stato che educa nel senso di riconoscere che soltanto laddove si realizzi pienamente quella comunità di cui abbiamo parlato, io posso essere felice. Ma questo non si può fare con mezzi autoritari. Una comunità di schiavi, in entrambi i sensi che dicevo prima, non potrà mai essere tale da superare la propria ignoranza. Lo schiavo è prima di tutto schiavo delle proprie passioni cattive, fredde, dei propri egoismi, dei propri individualismi, del proprio ritenere che il proprio essere parte sia il tutto. Quindi fin tanto che lo Stato mi tiene come un soggetto, virgolette, schiavo, non potrà mai educarmi a quella conoscenza di Dio che è insieme la conoscenza del mio dover essere comunità con tutti gli altri. O come dice Spinoza con una bellissima ma spesso fraintesa espressione, di essere per l'altro un Dio, no? Homo homini Deus, no? Questo è il fine, che l'uomo sia per l'altro uomo un Dio. Affermazione spesso, attenzione, fraintesa questo homo homini Deus, perché si intende come Spinoza intendesse ogni uomo deve essere un Dio all'altro uomo, intendendo Dio nel senso della misericordia, nel senso di un Dio che ha, come dire, una pietà nei confronti dell'uomo, che lo ama. Spinoza qui è radicalissimo, dice che è totalmente antropomorfica l'idea di un Dio che ama, perché l'amore comporta una mancanza, una deficienza, no? Allora è assurda l'idea che Dio ami. Allora, quando dice homo homini deus, non intende che l'uomo sia ami l'altro uomo, intende che deve essere per l'altro uomo in qualche modo d'immagine di Dio. Ma qual è l'immagine di Dio che ha Spinoza? Ma quella che ricordavamo prima. Dio è ciò che ha in sé, causa immanens, che ha in sé l'infinito attributo del pensiero, l'infinito attributo dell'estensione, che li tiene in sé. Quindi quando dice homo homini deus, intende dire che io debbo essere per l'altro uomo come fossi Dio, cioè come avessi in me la comunità di ogni ente, di ogni cosa e di tutti gli uomini, e la tenessi in me. Quindi io sono Dio per gli altri uomini non quando li amo, ma quando mi riconosco davvero parte dell'infinito intelletto divino, e riconosco tutti gli altri come anch'essi parte dell'infinito intelletto divino. E in quanto tali naturalmente li rispetto, li riconosco nel loro valore, no? È evidente, perché se io li riconosco nell'altro, come in me, il suo essere parte dell'infinito intelletto divino, come faccio a violentarlo? Come faccio a essere cattivo nei suoi confronti? Come faccio a volerlo sopprimere? Io devo sapere di essere parte dell'infinito intelletto divino, e così come lo sono io, lo sono tutti gli altri. E che quindi per essere lieto devo fare comunità con tutti gli altri, perché siamo tutti parte dell'infinito intelletto e dell'infinita estensione che sono Dio, in quanto infiniti attributi di Dio. Perciò appunto la conoscenza di Dio, la conoscenza intellettuale di Dio è la somma felicità, in cui appunto necessità e libertà coincidono, ed è il fondamento di ogni perfetto stato repubblicano. Perché a quel punto appunto è proprio la Repubblica, no? È la Repubblica, perché a quel punto l'idea stessa di sovranità separata dall'individuo quasi viene meno, quasi cessa di essere. Certo, realisticamente ora c'è bisogno appunto di uno Stato che promulga le leggi, che anche premi e castighi, certo, Spinoza riconosce tutto questo, ma si chiede, ma tu Stato, questa azione che oggi è necessaria, la fai in che senso, in che direzione? Qual è la tua idea di Stato che tu, Stato reale, oggi persegui? È quella che dico io? O tu ritieni di poter far sì che la nostra città sia mai qualcosa di più che una città di schiavi? Perché fin tanto che la nostra città è una città dei premi e dei castighi, è una città di schiavi. E forse che una città di schiavi può essere intesa come il compimento della mia voluptas? Forse che una città di schiavi possa mai essere lieto? E allora tu, Stato, che oggi sei necessariamente ancora Stato di polizia, Stato premiale, eccetera, eccetera, ti muovi in quale direzione? Questo ti chiedo. In quale direzione ti muovi? Ti muovi verso il superamento della città di schiavi, oppure la vuoi affermare e vuoi che continui ad essere? Vuoi che il tuo potere continui a essere il potere di un sovrano contro dei sudditi, o vuoi farla finita con questa storia del rapporto tra sovrani e sudditi? Per cui invece il tuo fine è quello che ognuno di noi sia libero in quella misura di libertà che è la misura umana e che non potrà mai essere la misura di libertà della causa sui assolutamente incondizionata. Questo è il radicale atteggiamento repubblicano di Spinoza. E basta rifletterci un po' per comprendere quanto straordinario esso sia nella sua radicalità. Io penso che qualche aspetto dello spinozismo emerga in alcuni momenti poi della storia del pensiero successivo, vorrei dire in certi momenti dello Hegel giovane, dello Hegel entusiasta della Rivoluzione francese, in certi aspetti ma limitati, anche del pensiero marxiano, nella sua critica dello Stato, nella sua critica della filosofia del diritto di Hegel, emerge lo spinozismo, no? Questo aspetto radicale, maledetto del pensiero europeo. E poi Nietzsche, che scopre Spinoza tardivamente, malamente, ma dice, beh, qui trovo mio fratello, ho trovato un'anima gemella finalmente. E Nietzsche è grande critico dello Stato, del gelido mostro che è lo Stato, no? Come lo chiama Nietzsche. Ecco, in certi momenti rivoluzionari e radicali del pensiero europeo, e soltanto in quelli, riemerge con forza Spinoza, no? Ma la radicalità di questo pensiero mi pare davvero inesauribile.